La fabbrica illuminata di Luigi Nono, raccontata da Guido Barbieri.
La fabbrica illuminata di Luigi Nono è una anomalia, un fiore raro, un felice incidente nel paesaggio musicale del secondo Novecento. Un'opera davvero unica e irripetibile. In apparenza abbiamo di fronte a noi un oggetto sonoro ben poco appariscente, poco più di 16 minuti di musica, una voce dal vivo, un nastro magnetico a quattro piste che appartiene alla lontana era analogica. E nient'altro. E per diffondere questo oggetto è sufficiente uno spazio unico, non particolarmente grande, e quattro gruppi di altoparlanti, come voleva Nono, ognuno corrispondente ad una delle quattro piste. Tutto qui. Eppure, come le opere cardine di Edgar Varese, come Hyperprism, Octandre o Ionization, questo quarto d'ora, fatto di voci, di rumori di fabbrica, di poesia, di slogan urlati e di versi sussurrati, che ha visto la luce quasi 60 anni fa, il 15 settembre del 1964 alla Biennale di Venezia, ha fatto crollare un muro che resisteva da almeno un secolo. Quello cioè che ha sempre diviso la cosiddetta musica d'arte da un luogo cardine della modernità, ovvero sia la fabbrica, e non la fabbrica come entità astratta e metafisica, bensì una fabbrica reale, viva e esistente. La fabbrica del titolo altro non è infatti che la Italsider di Cornigliano, nel quartiere di San Pier d'Arena a Genova. Da lì, da quel luogo concreto e vivente, proviene una parte consistente, come vedremo, dei materiali sonori utilizzati nel lavoro di composizione, le voci degli operai e i rumori degli altoforni. Ma ponendo al centro del pensiero compositivo la realtà della fabbrica, Luigi Nono compie anche un altro gesto radicale. Porta cioè il suono nuovo, la cosiddetta musica contemporanea, all'interno, se non addirittura al centro, del conflitto sociale, che negli anni 60, soprattutto nelle grandi fabbriche metalmeccaniche del nord, era già ben maturo e sviluppato ben prima dell'avvento dei movimenti totali esplosi nel 68. La fabbrica illuminata, come sostiene Luigi Pestalozza, cambia il modo di pensare la musica, ne fa uno strumento che interviene nel conflitto sociale, che pretende di comprenderlo e di incidere nel suo sviluppo. Alla musica, insomma, Nono assegna il compito, squisitamente marxiano anche nella terminologia, del disvelamento, della messa a nudo, cioè, dei rapporti conflittuali tra capitale e forza lavoro. E di quel processo di alienazione che Marx ha individuato nella divisione del lavoro, nel meccanismo della produzione capitalistica delle merci. Un disvelamento che prende anche la forma simbolica, ma al tempo stesso anche concreta, della rottura anche di un paradigma squisitamente musicale, cioè la convenzione dell'ascolto monodirezionale imposta dalla forma aristocratico-borghese di matrice settecentesca della sala da concerto. Nono infatti prescrive per la fabbrica illuminata, seguendo una prassi inaugurata da Stockhausen nel 1956 con il celebre Gesang der Jüngling, che la diffusione del materiale su nastro magnetico sia realizzata attraverso quattro gruppi di altoparlanti disposti in modo non simmetrico all'interno di uno spazio unico. Una prassi che oggi è diventata convenzionale e anche superata, ma che negli anni 60 possedeva un enorme valore dirompente anche dal punto di vista politico. La moltiplicazione delle fonti di diffusione rompeva infatti la visione monocentrica della sala da concerto, costruita intorno all'orchestra e al suo direttore, e disegna invece un nuovo spazio sonoro prodotto dalla diffusione pluridirezionale del suono nello spazio e di conseguenza anche nel tempo. In fabbrica illuminata, dinamica, spazio e movimento, come dice Alvise Vidolin, il principale collaboratore di Nono a partire dagli anni 70 nella realizzazione dei suoi lavori elettroacustici, dicevo, dinamica, spazio e movimento sono controllati dalla regia del suono. E diventa quindi possibile, ad esempio, trasformare un diminuendo in un allontanamento e viceversa. Moltiplicare un segnale monofonico, prosegue Vidolin, in una pluralità di sorgenti che circondano l'ascoltatore, alternare spostamenti vorticosi a stasi improvvise. Insomma, un radicale mutamento di relazione tra lo stadio dell'emissione e quello dell'ascolto del suono, che anticipa e prefigura in senso lato un'altra palingenesi possibile, quella cioè dei rapporti sociali tra capitale e lavoro. La musica colto occidentale, chiamiamola così per comodità, ha in effetti ignorato per più di un secolo, voltando la testa dall'altra parte, la più profonda e sconvolgente trasformazione economico-sociale del secondo millennio, ossia la cosiddetta rivoluzione industriale. Sono state soltanto le avanguardie artistiche del primo Novecento, in primis il movimento futurista, a mettere al centro del lavoro artistico la fabbrica moderna. I motori e le macchine delle nostre città industriali, si legge nell'Arte dei rumori, che è poi il manifesto della musica futurista lanciato da Luigi Russolo nel 1913, potranno un giorno essere sapientemente intonati, in modo da fare di ogni officina un inebriante, con due B, orchestra di rumori. La fabbrica futurista, nonostante ad esempio le arditissime invenzioni architettoniche di Antonio Santelia e la sua strabiliante centrale elettrica, rimane però un luogo puramente simbolico, estetizzato ed estetizzante, culla di immaginarie e rumorosissime orchestre meccaniche che hanno il solo scopo di contrapporsi polemicamente alle orchestre tradizionali, quelle che lo stesso Russo definisce in contorno sprezzante ospedale di suoni anemici. E salvo qualche rara epifania, che non si traduce però in oggetti sonori, come ad esempio lo sbigottimento del giovane Debussy di fronte al frastuono degli stabilimenti industriali di Saint-Germain-en-Laye, la fabbrica per gli intellettuali di fine Ottocento rimane comunque una specie di antro inaccessibile, misterioso e selvaggio. Il passaggio dal mito alla realtà nella relazione tra musica e fabbrica avviene qualche anno più tardi, durante la seconda fase, quella involutiva, della rivoluzione sovietica. Per celebrare anche attraverso le arti, formidabile strumento di propaganda, il processo di industrializzazione forzata imposto dalla NEP, la nuova politica economica lanciata da Lenin nel 1921, il regime spinge infatti artisti ed intellettuali ad elaborare una nuova etica del lavoro, basata proprio sul rapporto tra uomo e macchina. Una vera e propria campagna politico-culturale a sostegno dei due grandi progetti di rinnovamento sociale promossi dalla Repubblica dei Soviet, ossia la meccanizzazione del lavoro agricolo, ancora inchiodato ai metodi di coltivazione del Medioevo russo, e la creazione dal nulla dell'industria pesante. Occorreva dunque che il cinema, il balletto, l'opera celebrassero con il dovuto fasto i nuovi eroi della rivoluzione: la classe contadina e la classe operaia, unite dalla fiducia nel progresso e nella tecnologia delle macchine. Ed ecco allora che la nuova fabbrica sovietica diventa il soggetto di innumerevoli film, opere teatrali e balletti. Anche la musica d'arte partecipa ovviamente e attivamente a questo processo di rinnovamento estetico. Shostakovich nel 1927 introduce per esempio il suono delle sirene industriali nella sua seconda sinfonia intitolata All'ottobre. Nello stesso anno Prokofiev presenta a Parigi il balletto Pas d'acier e sempre nel 27, Annus Mirabilis, Alexander Mosolov scrive Fonderia d'acciaio, e questo solo per citare i titoli più noti. La fabbrica occidentale, il cuore del capitalismo industriale europeo, non riceve però nella prima metà del Novecento altrettante attenzioni e rimane confinata in una specie di ottocentesca lontananza. E anche la musica del Nuovo Mondo, se si escludono i ritratti urbani ma extraindustriali disegnati da Ives e da Varese, sembra ignorare la dimensione sociale e sonora della fabbrica. Le sole eccezioni, che rispondono più ad una estetica del macchinismo che ad una visione consapevole del paesaggio industriale, sarà Pacific 231 di Arturo Neger e Rotativa di Giacinto Scelsi. Sarà però il secondo Novecento a riscoprire la fabbrica non solo come mero contenitore di suoni e di rumori, ma come centro vitale del conflitto tra capitale e lavoro. Le esperienze cardine del dopoguerra sono senza dubbio in Italia quelle del leggendario concerto tenuto da John Cage e David Tudor al Centro Culturale Pirelli nel 1954 e il canto isolato, ma non per questo cruciale, proprio di Luigi Nono, che appunto con la fabbrica illuminata realizza una sintesi allora del tutto inedita tra sperimentazione sonora e radicalismo politico.
Ah!
La genesi del lavoro di Nono, come spesso accade nelle musiche del secondo Novecento, non ne costituisce un semplice antefatto, ma appartiene essa stessa in modo organico all'opera, perché ne rivela le motivazioni profonde e ne motiva in parte anche l'organizzazione musicale. All'inizio del 1964 la RAI chiede a Nono una nuova composizione destinata ad inaugurare il PRI Italia, fondato nel 1948. Nono accetta di buon grado, anche perché intravede la possibilità di realizzare la sua seconda opera teatrale dopo Intolleranza 60. In quel periodo legge con molta attenzione, molta curiosità, una inchiesta sulla Fiat e sui nuovi processi di produzione industriale pubblicata da Giovanni Carocci su Nuovi Argomenti. Del resto l'industria meccanica stava adottando proprio in quel periodo i sistemi di organizzazione del lavoro generati dalla crisi del fordismo, le isole di produzione al posto della catena di montaggio, il rigido controllo sui tempi di lavoro, l'avvento dell'operaio massa. Nono si convince che sia questa la strada da percorrere per costruire il testo della nuova opera, perché sento come urgente e necessario il compito di porre al centro del soggetto proprio le trasformazioni della condizione operaia. Il concerto per l'apertura del PRI Italia, come racconta lo stesso Nono nella prefazione alla partitura pubblicata da Ricordi, si sarebbe dovuto svolgere a Genova. E allora il compositore chiede di poter visitare l'Italsider di Cornigliano. Nella sua testa era già chiaro il progetto di registrare innanzitutto i suoni reali della fabbrica e soprattutto le voci dei lavoratori. Ad accompagnarlo in questa prima indagine sul campo c'è Giuliano Scabia, allora giovane poeta e scrittore padovano. L'esperienza è breve, ma tocca il nucleo profondo della sensibilità politica e poetica di Nono, che racconta: «Fui sconvolto, non tanto per la spettacolarità acustica e visiva, apparentemente fantasiosa, del laminatoio a caldo e di quello a freddo, o per la implacabile ritualità negli altoforni per la colata, ma proprio, non restandone affascinato astrattamente, per la violenza invece con cui in quei luoghi mi si manifestava la presenza reale operaia nella sua complessa condizione». Nono dunque non si dice attratto dalla bellezza astratta della fabbrica e della sua ritualità produttiva. Al contrario, la sua sensibilità cade immediatamente sulla condizione operaia, sulla subordinazione di quello che stava diventando l'operaio massa di fronte alla violenza e alla brutalità di sistemi di produzione ormai incontrollabili e alienanti. Durante la visita, Nono e Scabia, con l'aiuto di Marino Zuccheri, il tecnico dello studio di fonologia di Milano, registrano il suono dei laminatoi a caldo, dei laminatoi a freddo e degli altoforni, e raccolgono anche le voci di alcuni operai che raccontano la propria esperienza quotidiana. In valigia Giuliano Scabia porterà con sé al ritorno una serie di volantini e di comunicati sindacali. Tutto questo materiale sarebbe dovuto confluire in un progetto molto ambizioso, concepito insieme a Giuliano Scabia, dal titolo Diario Italiano, una specie di viaggio nella condizione operaia dal nord al sud d'Italia. L'idea però, di fronte alla complessità organizzativa, ma anche al suo carattere sin troppo esplicitamente politico, cade rapidamente e la RAI ritira la proposta. Nono e Scabia decidono allora di ripiegare su un progetto più semplice, da destinare invece all'edizione 1964 del Festival di Musica Contemporanea di Venezia, insomma quella che poi si sarebbe diventata la Biennale Musica. Ecco che nasce dunque la matrice della Fabbrica Illuminata, una composizione per voce di soprano dal vivo e nastro magnetico a quattro piste. Il lavoro prosegue dunque presso lo studio di fonologia di Milano della RAI e Nono, a stretto contatto con Marino Zuccheri, tecnico collaboratore e virtuoso tra i vari studi elettronici esistenti, come lo definisce lo stesso Nono, inizia a imprimere una forma sempre più definita al progetto. «Lavorai per 2 mesi», scrive il compositore. Un periodo di lavoro veramente entusiasmante, spesso dalla mattina a mezzanotte, in continue ricerche, alle volte deludenti, altre esaltanti. Il problema più spinoso, in effetti, era quello di integrare tra di loro materiali sonori di matrice molto diversa. Ai suoni dei laminatoi degli altoforni, alle voci degli operai, si aggiungono infatti materiali di sintesi prodotti dalle macchine dello studio di fonologia, oscillatori, modulatori d'onda, delay, e parti di testo affidate di volta in volta al coro di Milano della RAI, istruito dalla mano paziente di Giulio Bertola, e alla voce solista, che fin dall'inizio non individua in Carla Henius, cantante tedesca e voce chiave nel panorama della musica del tempo. Mentre il coro è interamente affidato al nastro magnetico, la voce solista possiede una doppia dimensione. Parte del testo è destinata al nastro magnetico e parte invece all'esecuzione dal vivo. In entrambi i casi, però, l'intonazione segue una straordinaria mobilità e varietà di atteggiamenti e di tecniche di emissione vocale. Il testo viene infatti cantato, detto, mormorato, gridato, secondo un arco molto ampio di intenzioni, che va dallo Sprechgesang fino ad un lirismo tesissimo e affilato, come accade ad esempio nel finale. Il testo, scritto, montato e composto da Giuliano Scabbia, non si esaurisce dunque in un tradizionale libretto, ma diventa parte integrante del processo compositivo e soprattutto del suo esito finale. Insomma, una sua essenziale componente non letteraria, ma sonora, come del resto era già accaduto in Intolleranza 60.
Alla città!
L'architettura della fabbrica illuminata consiste dunque non tanto in pannelli separati, ma piuttosto in una sorta di polittico in cui le singole parti sono legate, come accade nei trittici medievali e rinascimentali, da giunture che fanno parte esse stesse dell'opera. Le singole pale del polittico sono quattro, anche se si possono distinguere cinque sezioni ben differenziate. La prima parte, intitolata Corali, intona in forme diverse la prima sezione del testo che Giuliano Scabbia ha costruito sui materiali linguistici costituiti dagli slogan sindacali, dai volantini e dai tazebau, nonché dalle interviste realizzate con gli operai di Cornigliano. Vale forse la pena di ricordarne almeno una parte. Il testo dice così: «Fabbrica dei morti la chiamavano. Esposizione operaia a ustioni, a esalazioni nocive, a gran masse di acciaio fuse, esposizione operaia a elevatissime temperature, su 8 ore solo 2 ne intasca l'operaio, esposizione operaia a materiali proiettati, relazioni umane per accelerare i tempi, esposizione operaia a cadute, a luci abbaglianti, a corrente ad alta tensione. Quanti minuti uomo per morire?» Questa parte iniziale è suddivisa a sua volta in 4 sottosezioni più un finale. Nel corale primo confluiscono la voce del soprano dal vivo e il coro su nastro magnetico. Nel corale secondo si aggiungono a questi materiali i rumori della fabbrica e le voci degli operai. Nel terzo corale viene sottratto rispetto al corale precedente, il coro, mentre nel corale quarto si ritorna all'organico del corale secondo. Insomma, un percorso di aggiunzioni e sottrazioni che sembra costruito seguendo l'arco formale della suite o della sonata barocca, in cui le singole sezioni si contrappongono le une alle altre secondo la logica del contrasto e della varietà. Questa prima parte di Fabbrica Illuminata si chiude con una breve sezione affidata al solo nastro magnetico e che contiene soltanto i rumori di fabbrica e il materiale elettronico realizzato nello studio di fonologia. Le successive tre parti dell'opera sono articolate invece in una campata unica e presentano gli stessi materiali vocali e strumentali della parte iniziale, ma combinati in modo sempre nuovo. La seconda e la terza parte utilizzano il secondo quadro del testo di Giuliano Scabbia, che presenta rispetto al precedente un diciamo maggiore tasso di autorialità poetica. Anche in questo caso è utile tenerlo presente. E non si fermano mani di aggredire, ininterrotti, che vuota le ore, al corpo nuda afferrano quadranti visi, e non si fermano, guardano, guardano, occhi fissi, occhi, mani, sera, giro del letto, tutte le mie notti ma aridi orgasmi, tutta la città dei morti vivi, noi continuamente, proteste, la folla cresce, parla del morto, la cabina detta tomba, tagliano i tempi, fabbrica come lager, uccisi. Nella seconda parte di Fabbrica Illuminata, intitolata Il giro del letto, si fondono insieme e si contrappongono la voce del soprano dal vivo e la voce del soprano registrata. E a queste due fonti sonore si aggiungono i rumori della fabbrica e i materiali elettronici autoprodotti. Nella terza parte, il cui titolo è invece Tutta la città, si sottrae la voce del soprano registrata, che viene sostituita dalla voce del coro, sempre fissata sul nastro magnetico, mentre rimangono fissi i suoni elettronici puri, ma soprattutto i rumori della fabbrica. Questi ultimi, quindi, come si vede, sono gli unici ad essere costantemente presenti fin dal secondo corale della prima parte. Una scelta niente affatto casuale, che rende la fabbrica e la sua pulsazione sonora il vero e unico leitmotiv dell'opera di Nono. La quarta e ultima parte di Fabbrica Illuminata, intitolata semplicemente Finale, rappresenta il vero ictus del complesso e lento gradiente dell'opera, un climax costante che non si capovolge mai nel suo canonico anticlimax. Il testo di Giuliano Scabbia lascia il posto infatti ad un materiale poetico alieno ed eteroclito, apparentemente irrelato rispetto all'architettura testuale dell'opera. Quattro versi, solamente quattro versi tratti da una poesia di Cesare Pavese, due poesie a T. Il Coro Teatre, una vera e improvvisa e anche inattesa epifania teatrale, è dato dall'intonazione monodica a cappella senza alcun intervento strumentale affidata al soprano solista. Si tratta di un frammento di lancinante, acutissimo, straziante lirismo che si innesta a sorpresa nel tronco di una composizione al contrario granitica, potente e compatta. E i versi di Pavese sembrano quasi aprire nella critica aspra al modo di produzione capitalistica delle merci uno squarcio di speranza nel cambiamento, nel potere palingenetico e utopistico di una rivoluzione che assume in questo caso un sapore molto più umanistico che immediatamente politico. Nessuna mimesis, nessun rispecchiamento, nessuna arcadia industriale, nessun naturalismo populista, scrive Nono con molta convinzione nel programma di sala dell'opera. E difatti gli ultimi versi, pronunciati nel silenzio secondo una dinamica decrescente che tende essa stessa al silenzio, suonano, anzi cantano, esattamente come una apertura quasi metafisica ad una ipotesi di futuro. Un futuro libero dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, ma anche libero da ogni tipo di angoscia. Come passeranno i mattini, passeranno le angosce. Non sarà così sempre. Ritroverai qualcosa. Sarà così sempre.
Il 15 settembre 1964 è eseguita per la prima volta presso il Teatro La Fenice di Venezia La Fabbrica Illuminata di Luigi Nono. Guido Barbieri lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.